Non ci capiamo più.
No, sente qualcuno che parla
dentro.
Era un mio desiderio fin dal 1994, quando cominciò l'Officina del Racconto, perché era uno dei pochissimi scrittori di cui io e poi anche altri potevamo dire che erano stati degli incontri per noi. Io l'avevo visto solo una volta al Premio Napoli, perché lo vinsi io, il Premio Napoli nel 92, e lo incontrai in quell'occasione. E in quell'occasione io lo ringraziai per quello che scriveva, perché è stato per tanti aspetti per me una persona importante, una figura importante, perché non so se vi ricordate quello che diceva Franco Loi a proposito del suo amico pittore, no? Quando diceva questo suo amico, la tecnica per me è quello che mi serve per mettermi di fronte a un quadro a 87 anni, tale era la sua età, come se fosse il primo quadro che vedo. Riuscire a farci guardare la realtà, dire con occhi nuovi è dire poco, perché non è che Raffaella Capri abbia inventato degli occhi nuovi con cui guardare la realtà. Raffaella Capri mi ha insegnato a guardare la realtà con i miei occhi. Nel mondo della comunicazione, in questo mondo della comunicazione così isterico, l'opera di Raffaella Capria è uno dei punti fermi, sia nello stile, che è uno stile tanto parco, siamo anche parco come quantità di libri, perché di narrativa ne ho scritta più io di te come quantità. Quanto invece importante per la sua centratura. Ecco, io ricordo insomma la lettura di Ferito a morte come una delle letture importanti della mia vita, e lo consiglio anche a voi, perché si tratta poi di uno di quei libri che col passare del tempo diventano più importanti. Infatti credo si parli più di Ferito e morte adesso, io ho avuto più occasione di parlare adesso che anni fa, e credo insomma che ci sia un motivo in tutto ciò, io credo di sapere almeno per me qual è questo motivo. Ma adesso io volevo far parlare prima Raffaele, chiedergli la gentilezza insomma di aiutarci in questo cammino. Noi quest'anno parliamo del linguaggio, ma il linguaggio non è semplicemente, come dire, la bizzarria o la singolarità delle parole che noi usiamo, o quel quid che dovrebbe caratterizzarci, differenziarci dagli altri, ma è lo strumento, è il supporto, è la funzione economica di ciò che noi abbiamo da dire, di ciò che sta sotto i nostri occhi, di ciò che noi non possiamo non dire. Ecco, chiedo a Raffaele di aiutarci in questo pezzetto di cammino, poi magari ti interromperò, ti porrò delle domande. Insomma.
Farò un piccolo discorso, naturalmente ti ringrazio per le parole che hai detto. E mi sento carico di responsabilità dopo tutte le belle cose che mi hai attribuite, perché chissà che si aspetteranno da questo scrittore che tu hai presentato in modo così eccelso. Io volevo cominciare a parlarvi, per entrare in contatto con voi, in questo modo, leggendovi un racconto che io avevo scritto, dove si tratta proprio dell'incontro di un bambino con le parole. Ora non so se vi devo parlare di questo oppure se vi devo parlare del linguaggio nei termini, diciamo così, più grandi di che cosa è il linguaggio letterario. Ditemi voi stessi cosa preferite, io faccio quello che voi volete.
Preferiamo il raccontino.
Preferite il raccontino. Vabbè, allora partiamo.
E poi dopo partiamo da lì e vediamo quello che succede.
Partiamo dal raccontino, però dura 10 minuti e io non sono un bravo lettore. Quindi scusatemi se non avrò i tempi giusti, eccetera. Comunque, intanto cominciamo a inquadrare questo raccontino. Questo raccontino, nella mia, diciamo così, opera, viene prima di questo libro Ferita a morte, che è il libro dove si parla della giovinezza, non solo, ma della morte della giovinezza all'interno della giovinezza e non dopo, quando uno diventa vecchio, perché la giovinezza è un tempo dove esistono tanti momenti e c'è anche quello in cui noi sentiamo che questa giovinezza viene meno mentre siamo ancora giovani, e io quello appunto volevo scrivere in Ferita a morte. Questo libro invece qui, da cui vi leggerò il raccontino, si intitola La neve del Vesuvio ed è un libro sull'infanzia, e si intitola La neve del Vesuvio perché la neve del Vesuvio è una neve che appare poche volte all'anno, in certe giornate particolarmente fredde, e si vede sulla cima del Vesuvio questa specie di cocuzzolo bianco che fa sembrare all'improvviso il Golfo di Napoli, una specie di stampa giapponese col Fushijima e con la neve sopra. Dura poco, e quindi questa metafora della neve del Vesuvio è la metafora dell'infanzia, che è candida perché l'infanzia ha una sua purezza di visione, un modo di vedere il mondo che è candido come la neve, perché è nuovo, perché è appena, diciamo così, anzi ho delle idee poi che vi dirò su questo fatto, cioè su come un bambino vede il mondo. E poi perché dura poco, perché la neve del Vesuvio dura un giorno e poi scompare. E c'è un racconto che è il finale di questo libro, quando proprio la neve scompare, dei ragazzini che volevano andare a fare una gita per vedere la neve, perché a Napoli la neve non è una cosa che si vede come a Milano, e quindi non la conoscono, la vedono sul Vesuvio, vogliono andare lì sul Vesuvio a conoscere sta neve, e quando poi dopo succedono delle cose per cui la neve scompare, loro non ci vanno più, cioè è finita l'infanzia praticamente. Un libro sull'infanzia. Ma come si fa a scrivere un libro sull'infanzia? Ci vuole un bel coraggio. Io mi ero posto questa cosa, io volevo raccontare la mia infanzia e sapevo cos'è stata la mia infanzia per me, perché questo è un libro autobiografico, totalmente autobiografico, sapevo cos'era stata la mia infanzia per me. Però, naturalmente, ogni scrittore si propone di far arrivare esattamente la cosa che lui vuol dire, la cosa che lui immagina, e siccome ogni scrittore viene dopo tanti altri scrittori, io come ogni scrittore che si rispetta volevo dire la mia parola, non volevo copiare quello che gli altri avevano detto, e quindi praticamente non volevo fare quello che già era stato fatto e in modo eccelso, né da chi racconta la propria infanzia guardandola da fuori con l'occhio, diciamo, della persona matura, come aveva fatto Tolstoi in infanzia e giovinezza. Chi meglio di Tolstoi poteva raccontare dal di fuori cos'era un'infanzia? Ne volevo fare un'altra cosa che era stata fatta in modo eccelso, cioè immedesimarsi nel mondo interiore di un bambino fingendo di conoscerlo, come aveva fatto in Alice nel Paese delle Meraviglie Lewis Carroll, no? E allora non da fuori né da dentro cosa pensavo di fare, mi sono immaginato un libro fatto così, mi sono immaginato di, come succede poi a ognuno di noi ha dei ricordi, e ha dei ricordi di tanti momenti, che sono dei momenti fissi nella memoria, in cui è accaduto qualche cosa che noi ci ricordiamo sempre, perché quel momento in cui abbiamo avuto quella tale esperienza ci è rimasto impresso nella mente come un momento significativo della nostra vita. In letteratura questi momenti significativi, cioè questi momenti in cui avviene per vie strane e inconsuete per noi una rivelazione, cioè un di più di conoscenza del mondo. Questi momenti qui in letteratura si chiamano le epifanie, perché proprio in l'epifania, proprio questa è l'avvento di qualche cosa che illumina il mondo e che prima non c'era, no? Quindi in letteratura anche è stata trasposta questa parola e si chiamano epifanie, cioè questi momenti illuminanti, questi momenti di conoscenza, di illuminazione. Allora io cosa volevo fare? Ho detto, per non fare come Tolstoi, per non fare come Lewis Carroll e per non fare il racconto del burattino, perché Pinocchio pure è un racconto d'infanzia, io voglio raccogliere in un certo ordine, tenete bene in mente le parole, in un certo ordine, queste epifanie, questi momenti di rivelazione. E come ho pensato di farlo? Ho pensato di farlo immedesimandomi nell'esperienza di un bambino. Questo libro racconta la storia di un'infanzia dalla nascita, cioè dal momento in cui un bambino dice io sono io, si accorge che è un io, una persona, fino al momento in cui, con l'acquisizione della coscienza, diventa un adulto. Quindi inizio dell'infanzia e perdita dell'infanzia con l'acquisto della coscienza. Allora, e questo è uno dei primi problemi che si propone uno scrittore. Uno scrittore, per dire la cosa che deve dire, immagina nella sua mente un modo per farla arrivare. E il modo per farla arrivare non è dirla, perché se uno dice la cosa e non la fa arrivare come deve arrivare, è semplicemente una di quelle comunicazioni che avvengono normalmente, come dire, per favore mi dai un po' d'acqua, vabbè, ecco fatto, questa è una comunicazione, cioè io lo dico, tu capisci, mi dai l'acqua, è finito. No, significa produrre in chi legge lo stesso itinerario che ho immaginato io per raccontare questa storia dell'infanzia. E quindi mi sono immaginato una costruzione fatta in questo modo, che ognuna di queste esperienze rivelatrici delle esperienze di un bambino fosse contenuta nei limiti di possibilità di comprensione dell'età del bambino. E quindi sono 10 capitoli che in un certo senso crescono insieme al bambino, cioè in ognuno di questi racconti io dico quel tanto che potrebbe dire un bambino, che io potrei attribuire a un bambino di 3 anni, o quel tanto che io attribuisco a un bambino di 4, di 5, di 7, di 8, di 10. E quindi c'è in questo libro come una specie di progressione, cioè il libro cresce insieme al bambino, insieme alle esperienze del bambino. Tanto per farvi un esempio, c'è un momento in cui il bambino comincia ad avere le prime sensazioni, no? Le prime sensazioni e devo cercarlo però, e queste sensazioni sono molto forti, perché l'esperienza di un bambino è un'esperienza che tutti noi abbiamo avuto, l'esperienza dell'infanzia, e poi tutti noi dopo averla avuta la dimentichiamo completamente. E quindi è con uno sforzo dell'immaginazione che io ho cercato di immaginare cosa era questo mondo di questo bambino. Perché voi dovete sapere che il mondo di un bambino è completo come il mondo di un adulto, cioè è totale, cioè tutte le esperienze che un adulto fa attraverso la coscienza e la ragione, un bambino le fa attraverso l'immediatezza delle percezioni, dei sensi e queste illuminazioni improvvise che gli arrivano. Tanto per farvi un esempio, fate conto che nella testa di un bambino è come, il bambino è come se fosse uno che ha preso l'LSD, cioè uno che, che fa l'esperienza di un drogato, che vede il rosso in una maniera eccezionalmente rossa, che vede le cose in una maniera talmente vivida che sarebbe insostenibile per un grande, capito? Allora io volevo in qualche modo partire da queste cose qui, da queste percezioni, da queste intuizioni, da queste piccole emozioni del bambino. Per dirvi sta faccenda, per esempio, dei colori, pigliamo la faccenda dei colori, no? Guardate come ne parlo, e così capite quello che voglio dire quando dico che io cerco di limitare le cose che dico all'esperienza che poteva avere un bambino di quell'età. Qui questo bambino, fai conto, è un bambino di 4-5 anni, no? Lui sta con la mamma, stanno in un treno e stanno guardando dal finestrino, no? E dal finestrino del treno Tonino additò i papaveri, perché c'erano delle distese di papaveri che fanno apparire i prati rossi, e allora dal finestrino del treno Tonino additò i papaveri ed esclamò: rosso. Ma per Tonino rosso significa tante cose, non significa... Significa una cosa di un'intensità tremenda, e infatti, e qui io cerco di spiegare cosa è il rosso per un bambino, i papaveri erano tanti e così fitti che il verde dell'erba scompariva e si vedeva a tratti come un'onda rossa affiorare qua e là sulla distesa dei campi. Di colpo quel rosso richiamò a Tonino un altro rosso già visto chissà quando e più intenso, che era tutto concentrato in un secchio e non aveva niente a che fare con questo dei papaveri. E rivide la vernice densa, oleosa, scintillante e l'imbianchino che la stava mescolando. Con gli occhi fissi nel secchio, aveva seguito il lento movimento rotatorio del pennello, la spirale che si incideva nella massa del colore, e più la spirale si avvitava nel suo spessore, più il rosso pareva caricarsi di rosso ad ogni giro. Chissà che sapore avrà, aveva sentito l'odore inebriante della vernice che lui attribuiva al rosso, e ne era stato stordito, finché, preso dalla vertigine di quel rosso, così rosso che irresistibilmente lo attraeva, aveva immerso le mani nel secchio e si era sentito tutto rosso, dentro e fuori, e non c'era nessuna differenza tra lui e il rosso, perché tra i bambini e le sensazioni che i bambini provano, non c'è differenza tra l'emozione e la cosa che li emoziona. Non c'è differenza tra lui e il rosso. E allora qui, questo era accaduto allora, e qui entriamo ai primordi dell'infanzia, questo era accaduto allora, non molto tempo fa, quando le cose, i colori e le persone erano vicine, ma così vicine che lui non sapeva distinguerle da se stesso e nemmeno le conosceva. E perfino la madre era allora una presenza da assaggiare, annusare, toccare, una faccia china, grande come la luna, che nel sogno una volta era caduta tutta intera sopra il suo letto. E poi, e qui arriva pian piano il barlume della coscienza che invade questa prima fase, che invece è soltanto percettiva del bambino, dice: e poi le cose, i colori e le persone si erano man mano aggiustate a una certa distanza. Tonino le metteva a fuoco, prima no, non le metteva neppure a fuoco, Tonino le metteva a fuoco, ciascuna al suo posto, e non si confondeva più con loro, come era successo prima. Così il rosso, quello che aveva visto per la prima volta nel secchio, gli era scappato via. E adesso non era più una vertigine concentrata in un punto solo, ma si era depositato qua e là, aggiunto a questa o quella cosa, come il rosso dei papaveri, che ora apparteneva ai papaveri e appariva e spariva nel verde dei campi come un'onda mentre il treno correva.
Ecco, attraverso questa descrizione io spero che voi abbiate capito quali sono le mie intenzioni, quali sono le intenzioni di uno scrittore che si propone di produrre un certo effetto, cioè l'effetto che io mi proponevo di produrre era quello di restituire l'autenticità della percezione di un bambino, e mi sono sforzato di inventarmi un modo sia all'interno della pagina con l'invenzione del rosso e del secchio del rosso con cui il bambino si confondeva, sia all'interno di tutto il libro, che è costruito in modo tale da dare il senso di questa progressione della coscienza del bambino. Perché come prima vi ho detto che il mondo di un bambino è una totalità uguale alla totalità del mondo di noi adulti, uomini di coscienza, così allora il senso vero di questo libro è che Tonino non è che ci guadagna quando acquista la coscienza, ma ci perde, perché perde questo mondo meraviglioso che tutti abbiamo dimenticato. Cioè perde questa capacità dei sensi, dell'immediatezza, della forza terribile e quasi da drogato, come ho detto prima, della percezione del mondo che noi da grandi non abbiamo più, perché il mondo lo guardiamo col filtro della coscienza, col filtro della ragione e col filtro di tante cose che ci riparano dall'enorme invadenza invece che avrebbe il mondo se non avessimo questi parametri per inquadrarlo, va bene? E questo è un primo modo per dire, poi specialmente a voi donne che coi bambini ci avete a che fare, quali erano appunto queste intenzioni e come ho cercato di metterlo in atto. Allora, perché la costruzione di un libro è tanto importante? Perché avendo io scelto questa linea, cioè avendo inventato questa struttura del mio libro, tutte le cose che in questo libro vengono narrate vengono sistemate attraverso questa struttura, che è una struttura significante. Che significa questo? Significa che ogni libro deve essere costruito bene, deve essere costruito come un tavolo. Un tavolo, per stare in piedi, deve avere quattro zampe, tutte quante della stessa lunghezza, se no oscilla e traballa. Pure i libri oscillano e traballano e invece devono stare fermi e devono darci la sensazione di questa solidità. E quindi la struttura di un libro è molto importante. È importante, come è importante appunto costruirlo bene, come è importante, diceva pure Faulkner, costruire una cassa sapendo bene che le varie facce di questa cassa devono finire ad angolo retto con l'altra faccia della cassa. Allora, perché questa struttura, cioè questa idea di un libro che noi immaginiamo, perché questa struttura è tanto importante? Perché essendo una struttura significante, aggiunge significato a ogni parte del libro. Quindi attraverso la disposizione delle varie parti del libro io mi invento una struttura, ma questa struttura me la sono inventata perché essa poi a sua volta determina il linguaggio che io userò nel libro. Se io non mi fossi inventata la struttura di un bambino che ha queste rivelazioni, queste improvvise illuminazioni, eccetera, a secondo della sua possibilità e a secondo della sua età, attraverso gli anni, dai 2 o 3 anni fino ai 10, io non avrei potuto inventarmi quella scrittura che corrisponde a questo intento, cioè non avrei potuto inventarmi capitolo per capitolo un limite che condizionava tutto quello che io scrivevo a questa impostazione. Allora, diciamo così, che la struttura è
una cosa molto importante per un libro e dà significato, ed è una disposizione delle varie parti del libro che danno significato a tutte le pagine, a tutte le parole del libro, va bene? Detto questo, possiamo fare anche un passo più in là e possiamo dire che ogni libro che si rispetti, ogni libro importante è basato su una struttura. Così come voi vedete un palazzo e vedete che c'è in quel palazzo un certo tipo di architettura e dite è romanico, è barocco, è settecentesco, eccetera. Così in ogni libro c'è una struttura che dà significato ad ogni parte del libro. Questa struttura, a sua volta, proprio per la sua qualità, proprio per il fatto che conferisce alle varie parti del libro significato e le fa addirittura scegliere, è come una metafora, cioè è una metafora di quello che lo scrittore vuol dire e lo dice senza le parole, al di là delle parole, cioè proprio perché le pagine e le parole e le frasi di questo libro sono disposte in questa determinata struttura, finiscono per dire delle cose in più di quelle che direbbero se non fossero in questa struttura. E quindi io la chiamo struttura simbolica, cioè ogni libro poggia su una struttura simbolica. La struttura simbolica è come l'anima del libro. Quando voi leggete un libro, vi accorgete subito, è difficilissimo accorgersi, però è difficilissimo accorgersi, è facile accorgersi della differenza che passa tra un brutto libro e un bel libro, perché quello abbastanza ci si arriva. Ma date le forme che ha presa oggi la letteratura, e tutti più o meno sanno scrivere bene, tra virgolette, allora è molto più difficile distinguere la cattiva buona letteratura dalla buona buona letteratura. E siccome oggi la maggior parte della letteratura è cattiva buona letteratura, cioè una letteratura che si vende, che è appoggiata dagli editori, che si trova bene esposta in tutte le librerie, ecco, questa cattiva buona letteratura come si differenzia dalla buona letteratura, quella vera? Si differenzia perché c'ha un'anima. Un'anima, e l'altra invece, la cattiva buona letteratura, è disanimata. La differenza è quella che passa tra una persona umana, umanissima, e un robot caricato a macchinetta. Questa è la differenza. Quindi, mentre la cattiva buona letteratura è meccanica, è automatica, è fatta semplicemente di tecnica e basta, la buona letteratura è fatta di anima, e l'anima di un libro è appunto questa struttura simbolica, che è la causa generante di questo libro, cioè è la ragione per cui il libro nasce, è il motivo per cui le parole prendono forma in un modo piuttosto che in un altro. Questo più o meno è il preludio alla lettura di questo raccontino, in cui si spiega come, prima vi ho detto come il protagonista bambino di questo libro incontra le sensazioni, ecco, e ora invece con questo raccontino che vi leggo vi dico come un bambino che comincia a frequentare le classi fa l'esperienza di cui stiamo parlando, cioè l'esperienza delle parole, l'esperienza della letteratura, l'esperienza dello scrivere, l'esperienza di che cosa significa avere a che fare con questa cosa molto seria e niente affatto semplice che è il linguaggio, di cui poi avete sentito tante volte parlare. Allora, se siete disposti a subire la mia lettura di 10 minuti, io vi leggo questo capitolo di questo libro che si chiama La neve del Vesuvio, in cui si parla delle parole e dell'incontro che fa Tonino con le parole, e che è l'incontro poi che fa ogni scrittore, soltanto lui lo fa da bambino, ma nella semplificazione, no, che si fa perché la cosa è vista da un bambino, forse viene più chiara l'idea di che cos'è lo scrivere, di che cos'è quello che stiamo dicendo ora, il comporre.
Raffaele, poi torniamo però su questo punto, perché ho una domanda da farti, che credo possa rendere su questo della struttura simbolica.
Ah sì, va bene. Allora, questo capitolo si intitola Le parole. La maestra dettò: parlate della primavera. I bambini si chinarono sui quaderni e scrissero con calligrafia ancora incerta il tema. Tonino guardò la finestra da cui entrava un po' di sole. Lì fuori c'era la primavera e lui, qui dentro, stava a scrivere della primavera. Che senso ha? Ci pensò un momento, poi si disse: meglio non distrarsi. Il tema di solito gli veniva facile. Lui era tra i più bravi in italiano e spesso la maestra leggeva il suo componimento a tutta la classe. Ma oggi stentava a cominciare. La primavera, pensò, è quella che è là fuori e fa brillare l'aria, e in primavera ogni cosa è... Intanto scrisse la primavera. E adesso la primavera era una parola sopra un foglio bianco. La parola, appena scritta, ne richiamò un'altra, azzurro. E poi cielo, prato, fiori, profumo, gioia. Ora si trattava di riempire lo spazio libero tra queste parole. Tonino scrisse in fretta una frase dopo l'altra e consegnò il tema alla maestra. Anche oggi era stato il primo a finire. All'uscita si precipitò tumultuosamente per le scale coi compagni delle altre classi, tra spintoni e urla, lasciandosi trascinare dalla generale euforia. Ma quando si trovò solo sul marciapiede diretto a casa, l'eccitazione fittizia di poco prima sparì di colpo, rapida come era venuta, e lui, ancora un po' sudato e affannato, si sentì addosso quella malinconia che da qualche tempo a tratti lo prendeva. Era un effetto della primavera, gli aveva detto la madre, perché anche lui stava crescendo e quando uno cresce non se ne accorge, ma c'è un grande affare nel corpo e nel sangue, proprio come avviene nella natura, e spuntano nuovi pensieri che non hanno parole e che ti tengono sospesi in questo stato che poi passa. Camminava assorto nella strada. Poi, percorrendo il solito itinerario, entrò nei giardini della villa comunale e continuò lungo i bordi del galoppatoio che costeggiava la villa. Da lontano stavano arrivando al trotto due cavalieri. Si sedette sul muretto per vederli passare. I cavalli, coi muscoli tesi, sbuffanti, le bocche schiumose, superarono un ostacolo, poi ripresero il trotto. Si mosse in direzione del chiosco al centro della villa. C'erano aiuole verdi lì intorno e alberi e statue con personaggi mitologici ed eroi. Notò che il verde delle aiuole era diventato in un solo giorno più verde e anche gli alberi non sembravano così sparuti. All'improvviso, su quel verde si posò una macchia gialla, un canarino, e stette fermo a due passi da lui. Tonino lo guardò trattenendo il fiato. Era vicinissimo e lui non osava fare il minimo gesto. Inaspettatamente il canarino volò sulla sua spalla e rimase lì per un lungo momento. Come mi batte il cuore, pensò Tonino sopraffatto dall'emozione. Lo sentirà battere anche lui e scapperà. Il canarino volò via. Beh, in fondo cos'era, pensò poi per calmare quel batticuore. Era un canarino, un semplice canarino fuggito da una gabbia e ancora incapace di libertà. Non hai mai visto un canarino? Ma quello s'era posato sulla sua spalla, c'era rimasto per un po'. Era una cosa straordinaria. A casa, come d'abitudine, lesse il tema alla madre e si accorse, mentre lo leggeva, che quanto aveva scritto non lo riguardava. mi sembrava di leggere le parole di un altro, i pensieri di un altro. «Perché hai smesso di leggere?» gli chiese la madre. «Non mi piace, non mi piace più. C'è qualcosa che non va?» E dicendolo, la madre sentì che Tonino stava cambiando, stava imparando a scrivere correttamente, ma ogni parola appresa lo stava separando dalla sua infanzia. Ricordò con un sorriso il tema di Tonino sulla scoperta dell'America. La regina Isabella diede a Colombo 3 caramelle e lo mandò all'altro mondo. Beh, ora era finita la favola. A scuola gli avevano insegnato a non confondere le caravelle con le caramelle. Forse era questo che lo rendeva scontento. A volte aveva un po' di nostalgia dell'infanzia di Tonino. Era così carino. Sentì tutto questo in un istante e ripeté: «C'è qualcosa che non va?» «No, no, va tutto bene. Anche oggi sono stato il primo.» Sì, era stato il primo a consegnare il tema, ma niente di quello che aveva detto sulla primavera era suo, pensò Tonino. Ogni frase, ogni osservazione da lui scritta non aveva niente a che fare con qualcosa di realmente sentito, come per esempio il batticuore quando il canarino s'era di colpo posato sulla sua spalla. Ciò che aveva messo nel tema lo aveva messo soltanto immaginando le cose che gli altri si aspettavano che lui ci mettesse. Aveva scritto che la primavera rendeva tutti felici. Perché? Lui non era affatto felice. E quest'anno la primavera nemmeno si era vista in città. Aveva sempre piovuto. E perché aveva parlato di prati e di fiori senza pensare neppure a un prato, a un fiore? Le parole gli erano arrivate da altre parole trovate nei libri o nelle poesie imparate a memoria. E queste ne richiamavano altre ancora, tutte prevedibili. Cielo richiamava azzurro, che altro se no. E poi succedeva che le parole si tiravano appresso i sentimenti e che forse lui non condivideva affatto. Così erano le parole a decidere per lui quello che lui doveva sentire? Tutto questo pensava Tonino confusamente, come poteva farlo un bambino della sua età, senza poterlo cioè formulare. E tuttavia il risultato fu che decise di scrivere il prossimo tema non per dire quello che gli altri si aspettavano che lui dicesse, e neppure quello che le parole volevano che lui dicesse, ma solo quello che voleva dire lui. Quando venne il giorno del tema in classe, Tonino era ben preparato a mantenere l'impegno preso con se stesso. La maestra dettò: «Parlate della vostra scuola». Tonino sapeva benissimo come avrebbe scritto questo tema se avesse continuato come prima. Avrebbe scritto che gli piaceva andare a scuola e scrisse invece che non gli piaceva. Avrebbe scritto che era suo desiderio di imparare e scrisse invece che non gli importava niente di imparare qualsiasi cosa. E così via. La parola maestra avrebbe richiamato immediatamente la parola brava e la parola buona. E lui la scartò e disse severa. Non ebbe il coraggio di scrivere cattiva, perché anche a lui parve un po' esagerato. Avrebbe scritto che i suoi compagni erano simpatici oppure allegri, e invece scrisse che erano prepotenti e che spesso gli facevano scherzi stupidi, che i più grandi all'uscita si approfittavano sempre di quelli più piccoli, come lui, per picchiarli, e così via. Poi consegnò tranquillamente il tema e aspettò di vedere che cosa sarebbe successo. Non successe nulla. Ebbe un voto discreto anche questa volta, ma con qualche osservazione un po' stupita della maestra, segnata in rosso in fondo al foglio. Quando a casa Tonino lesse il tema alla madre, sperò di sentirsi dire che era stato forse un po' troppo sincero. Ma la mamma gli domandò ancora: «C'è qualcosa che non va con la scuola, Tonino?» «No, va tutto bene, solo che ho scritto quello che penso.» «Hai fatto benissimo. Scrivi sempre quello che pensi. Ma se lo pensi veramente?» «Già, era tutto lì. Lo pensava veramente?»
abbiamo quasi finito.
Era proprio lui ad aver trovato quelle parole? Erano proprio suoi quei sentimenti? Oppure li aveva messi nel tema solo per non essere come gli altri si aspettavano che lui fosse? In questo caso, neppure ora era stato sincero. Infatti, non si riconosceva proprio in quel bambino presuntuoso, cui non andava bene niente e nessuno, capace solo di emettere giudizi per lo più malevoli su tutti e su tutto. E poi, non si disobbedisce alle parole scrivendo esattamente il contrario di quello che le parole suggeriscono. Se la parola maestra ti suggerisce la parola buona, col sentimento relativo, che è falso, non è scrivendo la parola cattiva che si risolve la situazione. Dunque, anche stavolta il tema sembrava scritto da un altro, non da lui stesso. Già, ma io come faccio a essere io se non sono io? E poi, devo sapere chi sono per cercare le parole vere? O cercando le parole vere devo scoprire chi sono? Avrebbe provato col prossimo tema. Qualche giorno dopo la maestra dettò il tema. Parlate della vostra famiglia, della vostra casa e della vostra patria. Quante cose c'erano da dire. Quante cose avrebbe potuto dire, che ora abitava a Posillipo, per esempio, in una nuova casa sul mare, e che era bellissimo svegliarsi col rumore del mare nella stanza. Ma stava attento, troppo attento, ed esitava con la penna in mano e lo sguardo perduto nel vuoto. Non voleva scrivere le cose che gli altri si aspettavano, né il contrario di quelle cose. Non voleva obbedire al richiamo delle parole, e neppure voleva disobbedire per sfida, scrivendo tutto l'opposto di ciò che esse suggerivano. Per esempio, mamma, era la mamma o era una parola? Avrebbe voluto parlare di lei a modo suo, e chi avrebbe potuto farlo meglio di lui? E più ci pensava, e più non trovava niente da dire. Possibile che io sia così indifferente da non saper trovare neppure un'altra parola da mettere accanto alla parola mamma, neppure un pensiero? E anzi, appena la scrivo, questa parola mamma fa scomparire l'immagine della mia mamma e al suo posto non restano che due sillabe, ma. E che c'è di strano in fondo? Anche se scrivo io, neppure queste due vocali mi fanno pensare a qualcosa che mi riguardi. E anzi, appena scrivo io non c'è più. Insomma, che cosa c'è dietro una parola? C'è qualcosa o niente di niente? E se scrivo il canarino volò sulla sua spalla? Cosa vale questa frase se non si sente dentro il batticuore che ho sentito io? E come devo scriverlo per farlo sentire? Questo è il problema di tutti gli scrittori. Così pensava Tonino, abbiamo finito, a modo suo, o per meglio dire, così i pensieri non formulati si ingarbugliavano in lui. E intanto i suoi compagni avevano tutti a uno già consegnato il tema. Era rimasto solo lui col suo foglio bianco intatto. E quello consegnò infine alla maestra, un foglio su cui aveva dimenticato di scrivere anche il proprio nome. La cosa si ripeté, e quando per la terza volta consecutiva lui presentò un foglio bianco per il tema «Parlate del duce fondatore dell'impero», un tema davvero facilissimo da svolgersi, la maestra mandò a chiamare la madre di Tonino. «Com'è questa storia? Forse il bambino è stanco, ha qualche dispiacere?» domandò la maestra. «No, non c'era niente di simile. Tonino stava bene, anzi benissimo. La madre sulle prime non sapeva come spiegarsela questa storia dei teremi in bianco. Poi pensò, sarà l'età dello sviluppo. Sì, certo, non può essere altro». E disse alla maestra, «So io cosa ci vuole. Una cura ricostituente ci vuole. Una buona cura di olio di fegato di merluzzo. Vedrà che tutto torna a posto». Ma né la maestra, né la madre potevano immaginare
che su quel foglio bianco Tonino stava cercando faticosamente se stesso. Ecco, questo racconto tocca un tema essenziale. Che deve fare uno scrittore per mettere le parole in un modo tale da provocare la stessa emozione che a questo bambino fu provocata dal fatto che un canarino si posò improvvisamente sulla sua spalla. Ecco, come fa uno scrittore a fare questo? No? E questo è il problema di ogni scrittore in tutti i tempi. Secondo Hemingway, uno scrittore per provocare, diciamo così, nel lettore l'emozione che lui desidera di provocare, è necessario che racconti con molta esattezza i fatti che hanno provocato l'emozione e non parli direttamente dell'emozione stessa. In altri termini, per semplificare, non dica come mi sono emozionato quando il canarino si è posato sulla mia spalla, perché questo lo sa solo lui che si è emozionato, ma un lettore che lo sente dice vabbè, si è emozionato, ci devo credere, ci credo, però io non sento niente. Mentre invece, per far sentire l'emozione del canarino che si posa sulla spalla, uno scrittore deve inventare un modo di disporre il racconto, le parole, le parti di questo racconto, in modo che chi legge si immedesimi nella stessa situazione del bambino, senta l'importanza di quello stesso momento e insomma gli arrivi attraverso queste parole disposte in un modo che non so, ma che ognuno deve inventarsi col proprio talento, a provocare l'emozione che il canarino e qualsiasi cosa della vita e del mondo, qualsiasi cosa vogliamo dire, provoca nel lettore. Insomma, uno scrittore ha a che fare solo con questo, con le emozioni che comunica. Se non comunica nessuna emozione, ma le emozioni possono essere di vario tipo, di carattere puramente intellettuale, di carattere linguistico, di fattura, di come è fatto il libro, di perfezione, di imperfezione, le emozioni sono di tutti i tipi. Però questa è la scommessa di uno scrittore, di provocare in chi legge un'emozione attraverso un'elaborazione molto complessa, che però alla fine magari risulti molto semplice, perché dopo tutte le cose complicate che vi ho detto, quando voi avete sentito che io leggevo questo racconto, il racconto era molto semplice. Ecco, ora parliamo un po' di questo.
Ma c'era subito una domanda? No, sinceramente, poi dopo che hai letto, non è che la domanda, non è che viene subito la voglia di discutere, no? Viene la voglia di restare un attimo con questo racconto, di restare in compagnia di questo racconto.
Quella è la maniera migliore.
Questa è
la maniera migliore di leggere, cioè di riuscire a essere, come hai detto tu, in compagnia con i personaggi e con le parole di un racconto.
Non so se tu ti ricordi, Raffaele, c'è quel bellissimo libro che è uno, forse per me il più bel libro di questo autore, che è La Chambre Claire di Roland Barthes, non so, quello sulla fotografia, in cui si vede una fotografia, una delle cose più belle di quel libro sono le didascalie che lui mette sotto le fotografie, edito da Einaudi, La Camera Chiara di Roland Barthes, è un saggio sulla fotografia, ma in realtà è molto più che un saggio sulla fotografia, è un capolavoro in sé, che chiunque appassionato o no di fotografia, secondo me, leggerà con profitto. Nella Camera Chiara c'è una fotografia bellissima, mi sembra di Kertész o di Doisneau, non mi ricordo, in cui si vede un bambino che ha un cagnolino in mano e guarda fisso l'obiettivo. E Roland Barthes mette questa didascalia: non guarda nulla, due punti, trattiene dentro di sé il suo amore e la sua paura, perché questo cucciolino in mano, questo è lo sguardo. Allora, e questo era per spiegarti, no? È più bello restare insieme con un racconto che non subito parlarne. Però io, c'era Vincenzo che aveva una domanda, non so se cominci tu o comincio io. Dai, fai tu, Vincenzo.
Mi traduci perché io sento male.
Te lo ridi. Dice, mi sembra di aver capito che la struttura per essere vera deve essere in qualche modo stravolta.
No. Cioè la struttura dovrebbe essere stravolta.
Dici, come il bambino che deve...
Che invece di dire si trova di fronte, invece di dire determinate cose si trova di fronte alla verità. Cioè non è vero che è felice, la primavera rende felice, no? E che i bambini... sono amici soli, eccetera, eccetera. Cioè si trova di fronte a una sorpresa, no? Una sorpresa che rispetto a quello che aveva in mente viene completamente stravolta, no? E lui diventa quelle cose che dice, no? In un certo senso. Diventa, o almeno quelle cose che ha scritto gli dicono più.
Dimmi meglio perché non sei...
Cioè dice che dice sul significato di questo stravolgimento, mi sembra di aver capito che dici questo tu, Vincenzo, cioè che questo bambino a un certo punto non dice più soltanto semplicemente quello che ci si aspetta da lui o quello a cui lui si oppone, no? Ma che è accaduto qualcosa che ha come stravolto tutto questo sistema di attese.
In pratica ha stravolto semplicemente le convenzioni su cui si basava il suo rapporto con la scrittura. Cioè finalmente ha capito che la scrittura non è un fatto convenzionale. Può anche essere quello, ma allora lui avrebbe fatto il tema in classe tutte le volte tranquillamente. La convenzione è appunto se avesse scritto che la primavera lo rendeva tutti felice, che c'erano i prati i verdi, i fiori sui prati, questa è la convenzione. Lui ha scoperto che per esprimersi, cioè per essere quello che uno veramente è, la strada è molto più complicata e non ci si può fondare su quello che già è stato detto o pensato e che ci viene ammannito come qualche cosa che pensiamo e diciamo noi, ma dobbiamo ogni volta inventarlo noi stessi attraverso una combinazione di parole che ce la dobbiamo inventare. A questo proposito c'è un bellissimo verso di un poeta portoghese che si chiama Pessoa, che io cito in questo libro in cui parlo appunto della letteratura e del sentimento della letteratura, e questo... Pessoa spiega cosa è per lui la poesia e dice, ora non mi ricordo più dove l'ho scritto, che il poeta, ecco, il poeta, dice, è un fingitore, guardate bene le parole, il poeta è un fingitore, cioè uno che finge, è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. Cioè, in pratica, il dolore che davvero si sente non può essere espresso con la sincerità di esprimerlo esattamente come si manifesta, ma è necessario ricostruirlo con un artificio, e cioè l'artificio della scrittura, con un'invenzione di parole, in un contesto di parole, che ricrei la forma di quel dolore, perché dire dolore non significa niente, non significa farlo provare, avete capito?
Chiaro. Scusa, volevo tornare, perché questo mi sembra strettamente collegato a quanto dicevi prima quando parlavi dell'anima e della struttura. Quando hai raccontato della genesi di questo libro, citando da un lato Tolstoi e dall'altro Lewis Carroll, dicendo, ecco, io non volevo fare né in un modo, anche perché l'aveva già fatto, cioè ci sono anche questi aspetti molto semplici, cioè io una storia d'amore, se qualcun altro l'ha già scritta, una bella storia, non so, è già stata scritta, non c'è bisogno che la scriva ancora io, e quindi lui diceva, io volevo fare seguire un altra via, che non era né quella di Lewis Carroll né quella di Tolstoi, e si crea questa immagine, questo fantasma che poi diventa la struttura. Sì. Ecco, volevo dire questo, cioè mi sembra che nelle ultime cose che hai detto, anche a commento del tuo racconto, tu, e soprattutto il punto centrale che c'è nel raccontino, quando lui dice, ma potrò dire quello che è accaduto a me quando mi si è posato il canarino sulla spalla? Come faccio a dirlo? E adesso parlando di, citando Pessoa, dice, ecco, bisogna trovare in modo, questo modo si chiama il testo, si chiama la letteratura.
No? Si chiama, modo... io dico, si chiama il senso della tradizione. E dobbiamo parlare della tradizione. Tu l'hai letto il mio libro sulla tradizione, no? Te lo ripeto il concetto più o meno, è per arrivare proprio a questo che stai dicendo tu adesso. Cioè, praticamente, nessuna parola che noi usiamo è innocente. Tutte le parole ci vengono dal passato perché le hanno usate altri scrittori. Quando io dico la parola amore, è una parola comunissima, però questa parola nella tradizione che noi abbiamo, la tradizione italiana, acquista sensi diversi a secondo degli autori che l'hanno pronunciata. E così c'è l'amore di Paolo e Francesca, di Dante, che è una cosa. C'è l'amore del dolce stil nuovo, che è un'altra cosa. C'è l'amore di Petrarca, intellettuale, che è un'altra cosa. E così via. C'è l'amore gioioso di Ariosto, c'è l'amore sensuale di Aretino, c'è l'amore romantico di Foscolo, c'è l'amore decadente di D'Annunzio, c'è l'amore di Pascoli, intimista. Insomma, la parola amore, che sembra una parola, diciamo, molto semplice, è quella che adoperiamo più spesso, acquista significati diversi a seconda del contesto in cui la si immette. E quindi c'è il contesto Dante, il contesto Petrarca, il contesto dolce stil nuovo, eccetera, eccetera. Cioè una parola è come un colore che acquista rilevanza a secondo dei colori che ci mettete vicino. Se voi per esempio prendete, mettiamo il colore rosso e vicino ci mettete il nero, ottenete un effetto, ci mettete il giallo e ottenete un altro effetto, ci mettete il verde e ottenete ancora un altro effetto. Questo lo dico proprio per semplificare, come se fossi Tonino, il personaggio del mio libro, quello che voglio dire. Però insomma il senso è chiaro, cioè la tradizione ci consegna tutti questi amori, Dante, Petrarca, eccetera, va bene? E allora cosa fa uno scrittore che può parlare ancora e usare questa parola amore? Deve fare una cosa
molto semplice che si chiama là, molto semplice ma che solo alcuni possono fare, cioè deve essere creativo. Ed essere creativo significa inventarsi un contesto in cui questa parola assume delle risonanze che prima non aveva. Va bene? Per esempio, prima di D'Annunzio, l'amore aveva un certo tipo di senso, di risonanza, e poi è stato lui che l'ha fatta vibrare in quel particolare modo che noi diciamo d'annunziano. Ma d'annunziano che significa? Significa una combinazione tra il talento individuale di D'Annunzio, e quindi anche la sua creatività, e la tradizione, perché insomma non si può creare niente al di fuori della tradizione. Tutto si inventa all'interno della tradizione, perché la tradizione è la nostra memoria storica, è la nostra identità, la letteratura è la nostra memoria, è la memoria delle nostre emozioni, dei nostri sogni, dei nostri pensieri più intimi. Se non ci fosse la memoria che la letteratura ci dà di tutte queste cose, noi saremmo come i pazzi che non hanno un passato, perché non saprebbero neppure, non sanno neppure chi sono. I pazzi, non avendo un passato, non sanno neppure chi sono nel presente, perché per sapere chi si è nel presente bisogna sapere chi si è stati. Ci vuole, diciamo così, una catena che ci ricollega a tutte le nostre esperienze, e attraverso questa catena noi arriviamo del passato, noi arriviamo al presente e sappiamo che il nostro presente è reale. Quindi la letteratura e la tradizione che si accompagna alla letteratura ci rendono reali nel presente, fanno sì che le nostre esperienze nel presente siano reali. Vedete quanto è importante. Allora, cosa significa usare la parola amore nella realtà del presente, inventandosi il modo preciso di dirlo? Significa sapere che questa parola non è innocente, io la faccio diventare vera, cioè mia, mettendola in un contesto. Il poeta è un fingitore, cioè fingendo intorno un contesto che appunto mi viene suggerito dalla mia creatività, che si chiama pure l'ispirazione, o chiamatela come la volete, e questa è la parola nuova. Vedete che cammini complicati bisogna fare per spiegare che cosa è il fatto di non ripetere quello che ha scritto Tolstoi o quello che ha scritto Lewis Carroll. È complicatissimo.
Ecco, nello stesso tempo mi sembra, Raffaele, che questo sia un atto, diciamo, tu hai detto, non si può creare nulla se non dentro la tradizione, altrimenti si è come pazzi. Anche io credo che la stessa struttura sia in qualche modo, per me che scrivo nel momento in cui scrivo, una tradizione, valga, perché è qua, per esempio, io credo che uno si accorge di stare scrivendo davvero qualcosa per il fatto che certe cose le può dire e certe altre non le può dire, cioè che tutto quello che io devo dire, che è sempre un tutto, io lo posso dire attraverso una scelta di tonalità, di stile,
certo.
Non so, per esempio, se scelgo di fare di scrivere dei dialoghi, io tutto l'aspetto descrittivo, no? Deve entrare, o entra nella forma del dialogo, o non so come dire.
Però volevo togliere un dubbio che gli può venire a tutti loro, e cioè che uno sappia prima quello che farà dopo.
E come fa?
Non è così. Uno scrittore non lo sa, c'ha semplicemente un'idea generale che poi man mano precisa. Uno scrittore si imbarca in un libro come Colombo si imbarca sulla sua caravella, con un'idea generale, buscar l'Oriente andando ad Occidente, che è un'idea geniale, e questa è la struttura del viaggio di Colombo, ma è molto vaga. Tutto quello che lui trova durante il viaggio, tutti i dubbi, la rivolta dei marinai, il fatto di non sapere se è arrivato in Giappone oppure se è arrivato in una nuova terra che si chiama America, tutto questo rassomiglia a quello che capita a uno scrittore quando scrive e parte sì con un'idea, perché sempre ci vuole l'idea, la chiamavano l'ispirazione, gli antichi la chiamavano la musa che dettava, però ora che le muse sono morte e che all'ispirazione non ci crede più nessuno, diciamo che uno scrittore parte con questa idea come se un vascello che si imbarca in un'avventura che non sa come finirà.
Ecco, c'è una cosa che deve sapere però.
Non è un tram che va sui binari, eh.
No. C'è una cosa però che devi sapere, cioè se tu, quando tu parti, tu non sai quello che incontri, tu però sai, se sei di fronte a una tempesta, sai quanto è grande la tua nave, cioè Ulisse sa bene se la sua nave o Colombo può affrontare quella tempesta o
sì,
se
deve sapere i venti.
Se i suoi, deve sapere i venti, deve
sapere le
maree,
deve sapere le correnti del mare, deve sapere tante cose.
Il carattere dei marinai.
Però non sa tutto, cioè non sa che va in America, ecco.
No, no, questo no. Mi sembra che abbiamo del materiale per due o tre altri incontri che purtroppo non potremo fare, però su questa questione della struttura io spero che voi ve la siate segnata, perché torneremo a parlare di questo. Perché,
per spiegare questa struttura, tanto per dirvi come la struttura parla al di là delle cose che uno dice, cioè la struttura è il linguaggio delle forme, perché non c'è soltanto il linguaggio delle parole, ma c'è anche il linguaggio delle forme, no? Le forme sono importanti, parlano, se no l'architettura non ci direbbe niente se le forme non parlassero. Una colonna dice qualche cosa, il fatto che la colonna sia leggermente più ingrossata al centro, come avevano inventato i greci, fa sentire che loro hanno avuto la percezione meravigliosa che la colonna si ingrossava perché sosteneva un peso, ed è bellissimo che l'abbiano pensato. Il fatto che sopra la colonna ci sia quella svasatura rotonda con diversi, fa pensare pure ha una materia liquida che man mano si appiattisce. Voglio dire, le forme parlano, ed è bello che parlino. Parlano anche nei libri, e quando vogliamo farle parlare, spesso dobbiamo fare dei ragionamenti molto complessi. Per esempio, vi faccio un esempio di una struttura parlante, che è la struttura di un romanzo che io ho scritto che si chiama Ferito a morte. E in questo romanzo io volevo raccontare lo spreco del tempo in una città come Napoli, l'inanità del tempo, cioè questo tempo che passa inutilmente, senza accrescere la nostra esperienza, ma semplicemente come qualche cosa che ci consuma e basta. Per rendere questa cosa, io non potevo dirlo con le parole perché non avrei prodotto nessuna emozione, per rendere anche la malinconia e la tristezza di questa cosa, io non avrei dovuto essere né malinconico né triste, perché sennò è finita. E quindi mi sono immaginato un racconto fatto in questo modo, che dei ragazzi una mattina escono a pesca con la barca, e siamo nel 1952. Un'ora dopo prosegue la giornata, perché avviene tutto nel tempo di un giorno, e siamo in un altro anno, un altro capitolo, in un altro anno, e così di seguito per 10 capitoli passano 10 anni, però sono le 3, le 4, le 5, le 6 del pomeriggio di una sola giornata. Cosa dice questa struttura? Come parla questa struttura? Parla così, dice, per quei ragazzi a Napoli, in quel tempo, un giorno o 10 anni erano la stessa cosa.
Allora ecco che la struttura immediatamente comunica questa idea del tempo. Ma come? Com'è possibile che 10 anni e un giorno sono la stessa cosa? Allora vuol dire che il tempo non esiste, che è sciupato, è lo spreco. Ecco, questo spreco della giovinezza viene esemplificato da questa struttura simbolica, che è la struttura simbolica che regge questo libro Ferita a morte, tanto per spiegarci.
Ma questo avviene sempre, io credo, cioè quando la scrittura, cioè questo è la scrittura come tale, questo fatto. Io leggo un pezzettino in cui c'è anche una parolaccia, ma è molto carino. Io conosco e amo molto Goffredo Parise, e quando ho letto per la prima volta i tuoi scritti su Parise, qui c'è un ricordo di Parise, ma io vi assicuro che quando voi poi leggete Parise vi accorgete che questa è anche un valore critico letterario che ha una certa importanza.
La mimesi della...
Perché tu parli di Parise, dell'uomo, ma parli con una notevole precisione anche della sua scrittura, del suo modo di essere scrittore. Passavamo spesso le sere di quegli anni 60 nei caffè a chiacchierare. Come mi piaceva la sua cadenza veneta. Era una musichetta ironica nascosta dentro tutto quel che diceva. E io ne ero sedotto al punto che a volte non seguivo neppure il filo del discorso e guardavo la sua faccia seria, compunta, sorniona, mentre lui parlava e dava per scontata qualsiasi cosa, e anche la più astrusa diventava la più naturale del mondo. Leggete Il prete bello e... è così. Da piccolo faceva il metticazzo in un allevamento di cavalli e lo raccontava come se avesse detto che faceva il fattorino in un ufficio. Non sai cos'è il metticazzo? È il ragazzino che durante la monta aiuta il cavallo a montare la cavalla. Il cavallo è nervoso e se non sei svelto di mano, pagano bene però. Andava avanti così ed era inutile domandarsi ma esiste davvero questo mestiere del metticazzo o si è inventato tutto lui stasera. Lui sapeva raccontare senza scomporsi e in modo così divertente e con particolari così inconcepibili che alla fine il fatto che fosse tutto vero o tutto inventato, vedi Pessoa, era solo una questione secondaria e irrilevante. E questa è una descrizione dello stile, della scrittura di Goffredo Parise, realmente impressionante.
Dovremmo parlare a questo punto di quello che è la mimesi e la forza conoscitiva della mimesi, ma non mi voglio affibbiare quest'altro concetto.
No, ma se no ne parliamo, dobbiamo parlare di tante cose, ma è perché è impressionante, quando esiste la struttura, realmente questa parla e tu fai il ritratto dell'uomo, ma in questo modo chi conosce lo scrittore sa che stai parlando dello scrittore, del suo stile, della plomb della sua scrittura. Io credo che abbiamo terminato, ci ha detto tante cose Raffaele, lo ringraziamo perché insomma non possiamo che essergli grati. Però senza applaudire troppo, perché non vorrei che l'applauso poi ci facesse dimenticare un po' di cosette di Pulci che ci ha messo nell'orecchio, almeno a me. Grazie.